Comincio innanzitutto per ringraziare la madre che ci accoglie, soprattutto che domani è la sua festa e quindi le faccio tanti auguri anche a nome di tutti. Domani è Santa Gertrude. Bene. Il tema del Giubileo è un tema di cui si parla molto, molto vasto. Per il gruppo dell'Atrio dei Gentili è stato già introdotto da Stella Morra la volta scorsa e io dovrei prenderlo sotto un altro angolo, sempre, almeno in questa prima conferenza che faccio, sempre guardando l'origine del Giubileo nel mondo ebraico e poi anche naturalmente vedendo negli sviluppi nel cristianesimo. Parto da questa frase che è nel libro del Levitico, parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Questa frase del Levitico è una frase che sapete che Gesù ha ripreso in un qualche modo, che anche San Paolo ha ripreso, una frase molto esigente ed è una frase chiave per capire sia l'istituzione del Giubileo, sia tutto questo libro così difficile. Non so se qualcuno di voi ha cercato di leggerlo, è forse uno dei più difficili da leggere di tutta la Bibbia. La lettura superficiale del Levitico fa sì che ci scontriamo contro un apparato di piccole prescrizioni minuziose di un culto che a noi non dice più granché, di un modo di vivere sorpassato, e possiamo spesso reagire dicendo: ah, ma questo libro non fa per noi cristiani. E poi questo libro, con tutte le sue prescrizioni minuziose, sembra quasi essere un legalista e quindi un cristiano si trova male dentro, perché siamo liberati dalla parola di Dio, siamo portati alla legge dell'amore, quindi tutte le piccole prescrizioni minuziose ci danno fastidio. Invece, se leggiamo questo libro con un'attenzione maggiore e anche con un po' di preparazione, ci accorgiamo che l'importante non è il ritualismo prescritto dalle differenti norme, ma la teologia che sostiene tutte queste norme. C'è una profonda teologia nel libro del Levitico e la troviamo soprattutto, per esempio, una gran parte delle norme finiscono con "io sono il Signore vostro Dio". Io sono il Signore. Allora non far questo, oppure fai così, io sono il Signore. E non è solo il timbro dell'autorità, come se la legge fosse firmata dal Presidente della Repubblica, ma dicendo "io sono il Signore", noi sentiamo subito dietro la frase intera: "io sono il Signore vostro Dio che vi ha liberato dal paese d'Egitto, da una terra di schiavitù, per fare di voi il mio popolo per fare di voi un popolo libero che mi serva e mi adori. E allora noi vediamo tutta la storia dell'esodo, della liberazione dall'Egitto, dell'entrata nella terra promessa, del periodo del deserto, periodo duro e nello stesso tempo di grande intimità con Dio. E dobbiamo rivedere un po' tutte le parole di Dio in questa luce. E sono parole dunque che non costringono, che non legano, ma piuttosto che sono il sigillo della liberazione del popolo. E dobbiamo ricordarci che di tutte queste prescrizioni, compresi 10 comandamenti e tutta la legislazione del Monte Sinai, c'è un primo comandamento: non avrai altri dei fuori di me. Comincia con io sono il Signore tuo Dio, sempre questo ritornello che è presente dappertutto, io sono il Signore tuo Dio. Poi primo, non avrai altri dei fuori di me. Non è solo il primo di una serie, è il comandamento che dà la luce e la nascita a tutti gli altri comandamenti. Noi potremmo metterlo alla pari del non nominare il nome di Dio in vano, ricordo di festeggiare le feste, eccetera, santificare le feste. Invece no, il primo comandamento è la ragione per cui ci sono gli altri. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei fuori di me. Questa appartenenza esclusiva del popolo ebraico e poi di tutti gli uomini, con Gesù diventa una legge aperta a tutti, appartenenza esclusiva a Dio, perché Dio è il mio Dio, Dio è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. E allora perché ci sia questa alleanza, Dio ha dato una legge. C'è una parola del Talmud, che è un commento ebraico della Bibbia, molto pittoresco, con frasi a volte piene anche di umorismo. C'è una frase che dice: Dio creò il male e il suo antidoto la legge. Ora, noi non siamo d'accordo sul fatto che Dio creò il male, e non credo che neanche i rabbini del Talmud pensassero che Dio ha creato il male. Nella Bibbia non c'è scritto, anzi c'è scritto il contrario. Però questa frase ci dice che il male esiste, il male c'è, e la Bibbia non lo nasconde. Anzi, tanta gente, soprattutto con l'Antico Testamento, a un certo punto è stanca, perché sembra quasi che non si raccontino altro che le storie terribili di violenza, di tutti i generi, insomma, da Adamo in poi. Ma questo è per dire che neanche Dio, nessuno chiude gli occhi sul male, nessuno deve chiudere gli occhi sul male, ma che Dio ha dato un antidoto, e questa guarigione, questo vaccino contro il male è la legge. Quindi la legge non è un qualche cosa che schiaccia gli uomini, quasi come per dire: visto che io sono il vostro Dio, voi dovete, adesso vi do una legge in modo che obbedendola dimostrate che siete sottomessi a me. Non è un atto di potere la legge di Dio. Dio, liberando dall'Egitto, non ha voluto rimpiazzare il faraone, non ha detto: vi tolgo dal faraone per prendervi io sotto il mio dominio. ma ha dato la legge per vincere il male che c'è nell'uomo. Non solo il male della natura, i terremoti, eccetera, ma la Bibbia sottolinea soprattutto che c'è un male dentro il cuore dell'uomo e per curare questo male Dio ha dato la legge. La legge è dunque una grazia di Dio per liberare dal male, per guarire dal male. Ora, questa legge ha vari accenti e fra l'altro appunto c'è questa frase: ordina loro, siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Questa non è una legge come le nostre, bisogna far così o bisogna far così. Ordina loro, siate santi. Vediamo quasi un'impossibilità di obbedire a questa legge. Ma cosa vuol dire questo siate santi? E cosa c'entra col giubileo questa frase? Ebbene, il giubileo è stato dato al popolo l'anno giubilare per, come diceva Stella l'altra volta, perché ogni tanto il popolo torni alla casella di partenza, perché si ricominci da capo, perché tutte le incrostazioni di male che si sono aggiunte durante gli anni a un certo punto regolarmente fossero tolte di mezzo e si ritornasse in quello stato mitico che non è mai esistito di purezza del popolo. Ogni tanto si trova nella Bibbia questo sogno del popolo puro, del fidanzamento di Dio con una sposa pura nel deserto, però poi se andiamo a leggere come hanno vissuto nel deserto, ne facevano di tutti i colori e disobbedivano tutti i giorni, per cui rimane un ideale lo stato di purezza. Però l'entrata nella terra promessa è stato un momento che ha riempito la memoria del popolo come se fosse il momento di grazia. Che poi non è stato così, non importa. Quel che conta è come il popolo se lo ricorda. E il popolo se lo ricordava come il momento di grazia in cui tutte le terre erano distribuite ciascuno secondo i suoi bisogni, in cui c'era solo Dio, non c'erano gli idoli, e in cui tutto il popolo era unito, d'accordo, si combatteva il nemico tutti insieme, solidali, se una tribù era attaccata tutte le altre venivano in suo aiuto. Un sogno, però un ideale forse non del passato, ma che diventava un po' la chiamata per il futuro. E questo ritorno è quello che si vuole vivere, il Signore vuole far vivere al suo popolo nell'anno del giubileo. Voi sapete che la grande prescrizione dell'anno del giubileo era che tutti gli schiavi ebrei fossero liberati e tutte le terre vendute tornassero al vecchio proprietario. Cioè, nell'economia mitica ebraica non c'era una vera alienazione. Dio aveva distribuito in modo giusto e uguale tutti i terreni della terra promessa, tutte le città e i territori, e questo non si poteva distruggere. Quindi i debiti, le vendite, gli schiavi e tutto quel che succedeva erano cose tra parentesi, non era l'essenziale. A un certo punto tutto doveva tornare a posto come prima. Che poi questo sia successo o no, è una cosa anche lì di secondaria importanza. L'importante è che nella coscienza dell'uomo biblico lo spirito delle origini era questo, e bisognava continuamente ritornare allo spirito delle origini. E anche per noi cristiani, noi possiamo continuare a dire che anche per noi è lo spirito, quando parliamo di spirito evangelico, è un po' lo spirito di coloro che seguivano Gesù, che vivevano con Gesù, e poi anche la famosa comunità di Gerusalemme, come descritta negli Atti degli Apostoli. E il Concilio Vaticano II, per esempio, ai religiosi dice che devono ritrovare lo spirito dei fondatori. Questo non vuol dire che bisogna vivere in una situazione totalmente anacronistica, eccetera. Vuol dire che non bisogna ritrovare le cose che vivevano e il come vivevano. Il tempo passa, la storia continua, i costumi si evolvono, ma lo spirito dei fondatori, lo spirito del popolo nel deserto, lo spirito della comunità cristiana di Gerusalemme, questo rimane come un punto verso cui tutti siamo incamminati. Per la comunità di Gerusalemme, ricordate cosa dicono gli Atti degli Apostoli, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Ritroviamo molto questo spirito del giubileo ebraico, questo ritorno a un popolo solo, un cuore solo, i beni in comune, una giustizia totale, una giustizia d'amore, che non è una cosa del Nuovo Testamento, è una cosa che Dio ha sempre chiesto al suo popolo. E quindi il giubileo era un tempo in cui tutti dovevano cercare di ritrovare questo, o di ritrovare o di trovare, perché non l'avevano mai vissuto, ma di trovare questo spirito che era il perché Dio aveva liberato il suo popolo dall'Egitto, il perché Gesù ci ha salvati. Giubileo dunque vuol dire per noi innanzitutto un ritorno alla purezza della fede, a una presa di coscienza del perché siamo cristiani e all'autenticità del nostro comportamento. Autenticità nel senso coerenza con il Vangelo, coerenza con tutta la parola di Dio. Il nostro comportamento deve rispecchiare dei valori. E quali valori? Sono i valori evangelici, fondati da Gesù Cristo e prima ancora fondati da tutta la legge e espressi in modo che a noi forse non dice più granché, ma espressi dalla legge, da quella legge che deve liberarci dal male, l'antidoto del male. E questo dovremmo farlo tutti i giorni. Noi sappiamo che gli uomini hanno bisogno di tempi forti, e il giubileo è un tempo forte in cui finalmente mi decido a rivedere la mia vita cristiana. togliere tutte le incrostazioni che sono venute accumulandosi nel corso degli anni. Ogni tanto, come quando si va dal dentista, bisogna cominciare col togliere il tartaro intorno ai denti, perché sennò non si può far niente. E più passa tempo fra una cura e l'altra, e più ce n'è da togliere. Per cui è un bene che il giubileo non sia più tutti i 50 anni, ma ogni 25, così. E questo togliere, disincrostare, muoversi, abbandonare le proprie posizioni statiche, nel cristianesimo si è espresso con la forma del pellegrinaggio, che non c'entra in un certo senso niente col giubileo ebraico, che non comportava un pellegrinaggio, ma se il giubileo ebraico non comportava il pellegrinaggio, i cristiani hanno ricevuto il senso del pellegrinaggio dagli ebrei, che ne avevano un profondo senso e un profondo e una grande pratica. Il pellegrinaggio a Gerusalemme era un momento forte dell'anno, non è come il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita, era almeno una volta all'anno, se non tre volte all'anno, che dovevano andare a Gerusalemme. Certo, finché stavano lì intorno era più facile, poi quando hanno cominciato a spargersi nel mondo intero, tipo a Roma o in Egitto, eccetera, il ritorno a Gerusalemme è stato più difficile. Però questo senso del pellegrinaggio, del ritorno a Gerusalemme per trovare la purezza della fede, l'unità religiosa, e per gli ebrei voleva dire anche unità politica, il senso dell'appartenenza al popolo di Dio. Se voi leggete i libri dei re o delle cronache, si parla sempre dei re di Israele, cioè della parte che aveva capitale in Samaria. È stato un bravo uomo, magari, non tutti, però certi sono stati bravi uomini, però non hanno abolito il peccato di Geroboamo, che era la cosa che ha marcato d'infamia questo regno, che si era scisso dal regno di Giuda, dopo Salomone. Perché? Cos'era sto peccato di Geroboamo? Il peccato di Geroboamo era quello di aver messo altri due luoghi di culto nel suo regno per non far andare la gente a Gerusalemme, che era del regno nemico. Ma questo faceva sì che gli israeliti non si muovevano più, avevano i luoghi di culto in casa, e ha abolito praticamente il pellegrinaggio. È stata una manovra politica di Geroboamo che ha permesso al regno di Israele di essere molto più potente del regno di Giuda, anche perché c'erano 10 tribù che avevano aderito al regno di Israele, mentre 2 sole erano rimaste fedeli nel regno di Giuda. Però questi due santuari, il peccato di Geroboamo, questi due santuari del Dio di Yahweh, non erano chissà che dei, è stato un peccato imperdonabile, tanto che Israele alla fine è stato distrutto, abolito, deportato prima del regno di Giuda. E noi vediamo che, come per Geroboamo, certe politiche apparentemente di liberazione, cioè vi libero dall'andare a Gerusalemme, in verità hanno condotto il popolo e conducono ancora il popolo ad essere un popolo schiavo, un popolo che non era più liberato dal pellegrinaggio a Gerusalemme, che non si muoveva più e quindi che si incrostava sempre di più e che non usciva da quel caduta che c'è quotidiana nella nostra vita. Mentre il pellegrinaggio è sorgente di gioia. Quale gioia quando mi dissero andiamo alla casa del Signore? Il Salmo 121, che voi certamente avete già sentito. Quale gioia quando mi dissero, anche se era faticoso camminare, si camminava a piedi, in uno stato molto precario, eccetera, però era sempre una sorgente di gioia. Gioia di una libertà ritrovata e di un Dio ritrovato, perché staccandosi dalla propria casa, dalla propria terra, dalla propria vita quotidiana, si ritrovava Dio nella sua purezza. Quando si andava a Gerusalemme c'era solo più Dio. E quindi si ritrovava quella purezza della propria religione che è stata sempre l'ideale del pio ebreo. Anche se Gesù ha detto alla Samaritana, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. E quindi non dobbiamo credere che in un posto si prega meglio che in un altro, oppure che in un posto si è esauditi più di un altro. Insomma, il pellegrinaggio non è perché noi siamo più esauditi a Lourdes piuttosto che a casa nostra, perché la nostra preghiera può essere pura a casa nostra come a Roma, come a Gerusalemme, ma è questo l'importante del pellegrinaggio, è lo sradicarsi per andare verso quel Dio santo che è separato da tutti, che è staccato dalle cose del mondo. E quindi a un certo punto questo pellegrinaggio deve portarci a una giusta, alla presa di coscienza del giusto posto delle cose che ci legano nel nostro quotidiano. Solo staccandocene temporaneamente, noi possiamo guardarle nella loro giusta dimensione. E allora il pellegrinaggio, capiamo subito che è qualcosa di ben diverso da un giro turistico, da un viaggio di piacere o da tante altre cose, anche da un viaggio culturale. È un distacco dal proprio quotidiano per prendere la misura di Dio, direi, e per capire profondamente questa parola che vi ho letto all'inizio: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Quindi nel Giubileo i due aspetti: e ritrovare la purezza della fede delle origini, o almeno quella che si pensa che sia la purezza della fede delle origini, e il pellegrinaggio, sono due cose che ci riportano a un incontro con Dio che ci porta a essere come Lui, libero dalle cose. Il che non vuol dire che non abbiamo bisogno delle cose o che non dobbiamo fare delle cose, eccetera, ma dobbiamo esserne liberi. Ritornare alla santità vuol dire un distacco per attaccarsi a Dio, una separazione per una comunione, liberarsi da ciò che ci lega, da ciò che ci obbliga, per ritrovare un rapporto con gli altri uomini di comunione. Faraone, che dominava, che uccideva i bambini maschi, che schiacciava sotto il lavoro dei mattoni gli ebrei, eccetera, da una parte, distacco, traversata del Mar Rosso, la legge che libera dal male. E non un Dio dominatore, ma un Dio dell'alleanza. Quindi un Dio che rispetta l'uomo come partner, come quasi pari merito, che vuole l'alleanza, la offre, la chiede, in un certo senso la impone. Ma l'alleanza vuol dire comunione, non vuol dire sottomissione. Dio è l'assoluto, cioè cosa vuol dire assoluto? Non legato a nulla né da nulla, non è schiavo e quindi non è schiavo neanche della nostra preghiera, ama gratuitamente e si lega a noi con un amore di fedeltà. È Lui che si lega a noi, molto più di quanto non ci abbia legato a Lui. E Dio che per esempio incarnandosi si è legato in modo indissolubile all'uomo e l'uomo ne ha fatto quel che ha voluto. Può legarsi a Dio, può non occuparsi di Dio, ma Dio rimane fedele perché si è legato. Di un amore gratuito, fedele, che rimane sempre offerto. E se Dio è santo, voi siate santi, dice, cioè anche noi dobbiamo essere liberi per legarci semplicemente nell'amore e nella fedeltà. E allora possiamo ritrovare in questo capitolo 19 del Levitico alcune frasi, ce ne sono tantissime, tante prescrizioni, però alcune le ho prese perché dicono, secondo me, un po' di più. Questo. La prima cosa, per esempio, è che due volte Dio condanna la magia in questo capitolo. Perché Dio condanna la magia? Perché la magia è un modo di legare Dio. Io faccio così, così Dio reagisce così. Mentre invece la preghiera non è un modo di legare Dio. La preghiera vera lascia Dio libero perché, come la preghiera di Gesù, sia fatta la tua volontà. Perché io ti dico cosa desidero, ma lo dico come a un amico, non come a qualcuno che cerco di dominare, di costringere, di legare. La magia è condannata perché non rispetta la libertà di Dio. Noi non dobbiamo cercare di vincere Dio, ma dobbiamo convertirci per ricevere la sua stessa santità, cioè la sua libertà, per essere liberi come Lui è libero. E questa, la libertà di Dio non è individualismo, ognuno per conto suo. La libertà di Dio è una libertà di comunione. Cioè, io sono libero, ti lascio libero, però deve esserci una comunione fra di noi. E la comunione, essendo dell'amore, non lega. E quindi neanche la legge ci lega. perché è offerta come alleanza, non come imposizione del dominatore. E noi, la nostra preghiera, che in fondo la parte nostra, Dio ci dà la legge per liberarci e per incontrarci, noi con la preghiera incontriamo Dio, anche la nostra preghiera deve essere tale da non legare Dio. Dio si dà e si dà in misura maggiore di quanto noi non sappiamo neanche chiedere, ma non possiamo legarlo. Ecco perché, non solo in questo capitolo, ma spesso nella Bibbia si proibisce in modo violento la magia, perché la magia tocca la libertà di Dio. E poi tante altre prescrizioni minuziose hanno lo scopo di liberare l'uomo e di lasciare Dio libero. L'uomo deve essere liberato dal suo egoismo, dal suo egocentrismo, dal suo individualismo, perché chi libera l'uomo è la comunione, non è l'individualismo. L'individualismo non è una libertà, è la comunione che è libertà. E quindi bisogna essere liberati dalla paura dell'altro, non essere liberati dall'altro. Bisogna essere liberati dallo sguardo esclusivo su di sé, dal proprio benessere bisogna essere liberati, cioè dal creare un mondo intorno a noi. Bisogna essere liberati dal legame, dall'ansia del proprio tornaconto, perché se no non incontriamo, e l'uomo è fatto per incontrare, l'uomo è fatto per la comunione. E allora Dio certe volte parla anche semplicemente di cose delicate, di buona educazione. La buona educazione è liberante. Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi. Nella Bibbia c'è una frase così, la legge di Dio. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono il Signore. Ecco, questo tirar fuori l'uomo dal proprio essere ripiegato su di sé, attraverso prescrizioni di buona educazione, semplicemente. Ma io sono il Signore, cioè io sono colui che ti ha liberato dall'Egitto e che continua a liberarti. Questa prescrizione ti libera. Sembra enorme come cosa, però se ci pensiamo è vero. E poi tutto questo parte, la prima cosa che Dio dice, d'altra parte è il primo dei comandamenti dell'amore altrui, il quarto, eh? Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Di nuovo, io sono il Signore vostro Dio. Allora, qui c'è il terzo e quarto comandamento insieme. Ma perché li metti insieme? Perché l'attenzione agli altri è legata all'attenzione a Dio. Il sabato, cioè questa giornata per Dio, questa attenzione esclusiva a Dio, questo liberarsi dalle cose per Dio, fa sì che noi siamo anche liberi dalle cose per gli altri. Posso onorare mio padre e mia madre, ma poi non sono solo mio padre e mia madre, tutti gli uomini. A quelli dell'associazio avevo parlato una volta, non so se lo ricordano, del fatto che San Benedetto, invece di dire onora tuo padre e tua madre, quando fa l'elenco dei comandamenti, dice onora tutti gli uomini, perché è praticamente, insomma, padre e madre sono le due prime persone più vicine, però non sono esclusive. Bisogna onorare tutti. E anche il sabato ci impedisce, ci libera dal girare intorno semplicemente a quello che ci fa comodo, a quel che vogliamo, a quel che è più urgente. A un certo punto bisogna lasciar tutto per essere attenti a Dio, essere liberati dalle cose e dalla loro violenza, dal loro potere violento. Quando suona la campana nel monastero, che bisogna andare, e capita spesso, che bisogna andare a pregare, tutti devono, dice San Benedetto, lasciare la cosa che stanno facendo e andare nell'oratorio dove si prega, perché nulla deve essere preferito all'ufficio divino, ma non è tanto alla liturgia e delle ore, al fatto che Dio deve essere onorato per primo, e quindi le cose non hanno diritto di legarci a tal punto che noi non siamo capaci di andare a pregare. E quindi il sabato fa sì che noi prendiamo coscienza che siamo liberi dalle cose per fare la cosa più grande, più nobile, più umana, che quella di stare davanti al nostro Dio. E questa è la stessa cosa per gli altri. E quindi, dopo aver parlato del sabato, si dice: quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, io ti ho liberato, e quindi non devi attaccarti ai racimoli, alle spighe cadute, sono per il povero. Quindi l'altro è anche lui qualcuno che mi ricorda che devo essere libero dalle cose. E tutto il mondo della condivisione, anche a partire dalla giustizia, fino alla beneficenza, è tutto un mondo in cui io devo essere libero di fronte alle cose. La conversione che noi dobbiamo vivere in questo giubileo, ma che è un po' di tutti i giorni anche al di fuori del giubileo, è saper rinunciare a se stessi perché gli altri siano favoriti. Un atto di fiducia nel Signore che libera dal paese della schiavitù. Con le sue prescrizioni Dio sempre ci libera dal paese schiavitù. Io sono il Signore. Io sono il Signore, ve l'ho già detto, vuol dire io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dal paese della schiavitù. Quindi se ti dico questo è perché sono colui che libera, non colui che lega. Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi, tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto, schiavitù, io sono il Signore, vostro Dio. Quindi perfino la paura dell'uomo lontano, la paura dell'uomo diverso, dello sconosciuto, è una schiavitù da cui Dio ci libera. È tutto tutta una serie di... è un cammino che Dio ci fa fare perché noi, stando liberi davanti a Lui, possiamo essere liberi davanti a tutti gli uomini, ma non liberi in modo da non considerare e infischiarcene di loro, ma liberi dal nostro, da quella conchiglia, da quel muro che ci chiude in noi stessi e che è la vera schiavitù. Il Levitico, in particolare questo capitolo 19, ma tutto Levitico, ha un grande senso della giustizia umana. Eppure è un libro sacerdotale, cioè del culto a Dio. Sono tutte prescrizioni di culto a Dio. Eppure è un libro pieno di giustizia umana. E questo dobbiamo pensarlo anche quando è stato scritto. È stato scritto in un tempo in cui questa giustizia non c'era proprio e ancora per molti secoli non se ne è parlato. I diritti dell'uomo sono venuti poi nel 1700, ma il Levitico e in genere tutta la scrittura ne parla già in modo molto chiaro. E infatti possiamo dire che se nel 1700 è venuto un po' contro il cristianesimo e il discorso dei diritti dell'uomo era quasi una sfida al cristianesimo, sono ben nati perché l'uomo e la società cristiana aveva letto profondamente e per secoli la Bibbia e piano piano queste cose sono successe. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante è al tuo servizio, non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Ecco, questo continuo insistere su, fino ai dettagli, i dettagli della persona gretta, meschina, che prende in giro un sordo che non può sentire o che fa degli scherzi a un cieco che non può vedere. Ecco, Dio va fino in fondo proprio per togliere ogni più piccola cattiveria dal cuore dell'uomo. La legge come antidoto del male. E questi dettagli che sono spesso dovuti, tante volte non capiamo perché il Signore dice certe cose, ma perché il Signore si occupava di una certa società e attraverso le pratiche, gli usi e i costumi di quella società lui dice questo no, e noi dobbiamo anche sapere dire questo no alla nostra società, ai nostri usi e costumi. Le pratiche superstiziose e magiche, ve l'ho già detto, Dio le esclude. Allora, se leggiamo, non vi taglierete in tondo i capelli al lato del capo, né deturperai ai lati la tua barba, diciamo perché Dio si occupa delle barbe e dei capelli, ma perché erano pratiche magiche. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né farete segni di tatuaggio, io sono il Signore. Questo non era tanto così, era proprio perché erano pratiche idolatriche e quindi non andavano bene. Ecco, quindi quando leggiamo queste cose dobbiamo saper distinguere quando la cosa è una pratica magica, che oggi non ci dice più niente. A un certo punto dice non cuocerai il capretto nel latte di sua madre, non è una prescrizione di cucina, e che era una pratica magica. E allora, e noi dobbiamo trovare oggi le nostre pratiche magiche da dire non bisogna far così, perché la magia c'è sempre, non è che sia una cosa dei popoli primitivi. Poi a volte è semplicemente dei principi di igiene, ma anche perché il popolo deve essere un popolo sano. Tutte queste prescrizioni minuziose, dunque, sono non tanto un Dio noioso che moltiplica le leggi per affermare la sua autorità, ma un Dio attento che moltiplica i consigli perché l'uomo si liberi da se stesso, dal male, dal suo egoismo, dal suo ripiegarsi su di sé, eccetera. Non è una libertà per una nuova schiavitù. Il cristiano non è schiavo neanche di Dio. Il Signore non vuole dominarci, ma vuole salvarci. Gesù è Salvatore. La venuta sulla terra di Dio è per un gesto di salvezza e vuol dire che Dio pensa solo alla salvezza. Non è una novità Gesù nel pensiero di Dio. Dio è sempre lo stesso, ha sempre pensato le stesse cose e quindi ha sempre pensato solo alla salvezza. Ma una salvezza che permette un'appartenenza reciproca. E infatti il titolo più grande che Dio dà al suo popolo e che il popolo dà a Dio è sposo e sposa. Cioè un'appartenenza libera, un'alleanza nuziale. E allora se noi in quest'anno di Giubileo dobbiamo ritrovare le origini, ritornare un po' allo spirito per essere liberi, per essere liberati, dobbiamo capire che la parola di Dio è tutta data per liberarci e non per essere un fardello pesante sulle nostre spalle. Il Giubileo ci deve dare uno sguardo su Dio tale che noi siamo in azione di grazie e non in un atteggiamento insofferente del peso. E allora quando Dio dice siate santi perché io sono santo, invece di darci un'impressione di questo ci comanda delle cose impossibili e quasi ci comanda per farci sentire in colpa, e invece dobbiamo leggerlo come una entrata nella mia libertà, nella mia essere libero da tutto, salvo che dall'alleanza, dall'amore, dalla comunione con gli uomini. Se come al solito ci sono delle domande da fare e se so rispondere volentieri. Innanzitutto la magia è sempre questo fatto di credere che un mio modo di fare, di atteggiamento, di cose, obbliga Dio a reagire, quindi in un certo senso voglio essere più potente di Lui, voglio io dirigere la storia, le altre persone, per cui ci può essere una magia larvata anche in pratiche buonissime, dipende come noi le viviamo, cosa ci mettiamo dentro. Ci può essere una magia nel pellegrinaggio, nel senso che credo che se io faccio questo pellegrinaggio, Dio è obbligato. Ecco. Poi naturalmente oggi, come sempre, c'è della magia vera e propria, cioè avere dei riti e dei gesti è poi difficile da spiegare, nel senso che bisogna anche pensare che ci sono delle alleanze con il diavolo, col male, cioè che io mi faccio aiutare contro Dio, contro il bene. Ma entriamo in un campo molto misterioso in cui noi possiamo constatare che certe cose succedono, ma non capire perché succedono. Quello che, a cui però dobbiamo fare attenzione noi è di avere questo atteggiamento di lasciare sempre Dio libero, di non voler mai essere più potenti di Dio e di non costringerlo mai. E lo vediamo anche in Gesù. Gesù con suo padre lascia sempre suo padre libero. Salvo una volta che ha detto voglio che coloro che mi hai dato siano con me, ma non era un costringere il Padre. E nel nostro rapporto con Dio e nel nostro modo di essere santi, noi non siamo santi perché così costringiamo Dio a darci la salvezza, ma noi siamo santi per rispondere a Dio che ci salva. Cioè, è diverso.
Io non ho capito bene la sua via del pellegrinaggio. Anzi, mi sembra di aver capito che nella Bibbia, quindi nel Levitico, il pellegrinaggio non è affatto associato ai giudei. E non avendo del cristianesimo, ovviamente, non che Gesù è lei, la più importante di te, che proprio dice quando i due sono insieme, in modo che non ci sono anche io. E quindi Chiesa, c'è il superamento della struttura ecclesiastica. Allora, in un certo qual modo capisco quando dice che è importante canalizzarsi per andare verso Dio e basta. Però il pellegrinaggio come inteso adesso è un'azione a poco di quella spiritualità che magari lei desidera. Bisogna ficcarsi, secondo me, ancora fermare alla Bibbia, che anche se non è attuale come te, come vissuto quotidiano, è attuale profondamente per questa data di avventura, alcuni passi, per esempio quando mi preso un sacrificio, certamente non è un signore di sacrifici, però l'estensore voleva significare con questo, oppure nel brano quando dice quando sarete entrati nella terra di carne, avrete piantato un grande, eccetera, quattro anni sono per me rispetto a voi. Il significato profondo che si nasconde dietro questa scrittura è che a Dio non può andare di meglio. Secondo me è questo il messaggio. E allora forse la mia qualificazione è cercare di capire se a Dio stia andando di meglio. In questo senso.
Questo è
tornare profondamente alle scritture, rivederle nella loro qualificazione, per esempio che la parte che abbiamo visto la revisione dei denti, il terzo mondo. Cosa stiamo facendo? Esiste una revisione di diritti concreti, invece vengono fatti degli accordi commerciali che hanno lo scopo unico di mettere in ginocchio l'Africa, nuovamente in favore delle multinazionali, ma la risposta del cristiano che è presente è quella di non rivalgere con facilità, ma è quella di impegnarsi in tutto questo problema. Ecco, questo volevo dire, che sovente mi capita di sentire dei discorsi che danneggiano una certa spiritualità. spirituale diventa qualcosa che si contrappone alla razionalità, qualcosa che valigia. E forse dovremmo trovarsi un momento a capire cosa vuol dire spiritualità, che talmente profonda consapevolezza. Vuol dire solo essere pienamente consapevoli della realtà, delle difficoltà da affrontarla e però anche di esserci. Di esserci perché ci siamo e perché dobbiamo avere fiducia in Dio che anche dalla nostra piccolezza riesce a condividere le cose. Il nostro operare non è vano. Allora però volevo proseguire anche il discorso polemico anche nei confronti della nostra chiesa, perché questi pellegrinaggi, le indulgenze, creano ancora delle cose più grandi con le chiese protestanti, e questi pellegrinaggi, gli accordi con la RAI per avere le esclusive radiofoniche, le televisive, i gadget, tutti questi contratti, non mi pare che siano proprio in linea e anche in caso forse di dirlo.
Sì, credo che è molto giusto perché lei dice, è per quello che avevo sottolineato che per esempio, no, a parte tutto il tema della giustizia, questo è molto forte nel Giubileo, d'altra parte bisogna onestamente dire che la Chiesa l'ha sollevato questo tema, che per il 2000 bisogna rivedere un po' i debiti e tutto il genere di giustizia, che poi dopo si possa fare qualche cosa, eccetera, questo non è detto, perché poi il potere non è poi molto grosso. Però ho cercato anche di dire che, appunto, sul tema del pellegrinaggio su cui lei ha cominciato, che bisogna molto fare attenzione, se si va a Roma è per andare, come aveva voluto Bonifacio VIII, alla tomba dei Santi Apostoli, per ritrovare l'autenticità della fede dei martiri, non per visitare le basiliche e vedere come sono belle, ma per riprendere coscienza che noi siamo i figli dei martiri che hanno dato il loro sangue per la fede e che la nostra fede è della stessa qualità di quella dei martiri, per cui dobbiamo essere capaci di dare la nostra vita per la nostra fede. Il fatto di prendere coscienza muovendoci e facendo un pellegrinaggio è perché effettivamente noi abbiamo bisogno di cose che ci scuotono. Ma è vero che, secondo me, quest'anno bisognerà fare attenzione a come faremo i pellegrinaggi, perché c'è modo e modo di farli. C'è modo di andare a Roma come siamo andati sempre, a vedere i musei, eccetera, e c'è modo di andarci per ritrovare la fede. Ma questo poi ciascuno poi deve ben vedersela questa cosa, che poi dopo, come in tutte le cose umane, in tutti questi discorsi sul Giubileo ci sia molta ambiguità, questo ne siamo tutti coscienti. Insomma, le cose più sante possono anche diventare molto, molto meschine.
Signore Dio, se ci vuole prendere il concetto di santità di santo, no? Nel senso che l'identitario collettivo santo significa senza peccato, cosa non diversa dal peccato, eccetera. E l'altra domanda, in questa società difficile e complessa, cosa significa essere santo, il concetto di santo in questa società?
Disegnare la figura del santo oggi nella nostra società è difficile, perché poi ognuno è santo anche secondo il proprio cammino. Quando Dio dice siate santi come io sono santo, il tema della santità è proprio questo tema dell'essere libero dal principe di questo mondo, come direbbe Gesù. Di essere staccato, non coinvolto e non immischiato, ma nel male. Appunto, per quello che ho cercato di parlare molto del fatto che la santità non toglie la comunione, toglie il fatto di essere legati dalle cose e dal male del mondo. E Dio ci chiede di liberarci. Per quello che il tema scelto dall'Atrio dei Gentili era questo giubileo come tempo di liberazione, ma potremmo dire la stessa cosa, vorrebbe dire tempo di santità, cioè ritrovare la santità, cioè questa distanza dal male che c'è nel mondo. Ecco, oggi come oggi non è diverso essere santi da una volta, perché ognuno deve fare il suo cammino, non si è santi tutto in una volta, insomma. Ognuno nel suo cammino deve continuamente fare delle scelte che sono scelte, direi, per Dio, ma che poi sono anche scelte per l'uomo, libere invece da tutto ciò che è ripiegamento su di sé, che è egoismo, che è tutti i peccati, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la superbia, insomma i 7 peccati capitali. Cioè noi dobbiamo liberarci e dobbiamo capire cosa vuol dire essere liberi dal peccato, che non è una cosa semplicemente sono un po' bravino, ma lotto davvero fino al martirio, anche se poi magari non verso il sangue, ma lotto davvero con tutto ciò che mi chiude, che mi chiude all'amore, insomma, all'amore per Dio e all'amore. Lotto perché la presenza di Dio nella mia vita sia tale che non antepongo nulla a questa presenza. Ma questa presenza, Gesù l'ha ben sottolineato, è anche la presenza: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere. Quindi è una presenza a Dio che però ci fa essere presenti agli uomini. E se Dio deve passare per primo, anche i nostri fratelli passano prima di noi. E questo ciascuno là dov'è, com'è e come può. Come sempre, insomma, certo che San Luigi Re è diventato santo facendo il re, e invece Giuseppe Benedetto Labre facendo il barbone. Modi diversi diventare santi, ma lo stesso atteggiamento di fronte a Dio, insomma. Va bene, possiamo chiudere? Allora con me ci rivediamo in gennaio, o invece
con Stella a dicembre. Lunedì 20 dicembre. Grazie.